Wikiradio. Il Festival di Parco Lambro raccontato da Paolo Prato.
Il 30 giugno del 1976 cala il sipario su Parco Lambro, la terza e l'ultima edizione di un festival denominato Festa del Proletariato Giovanile. Quel tipo di raduno aveva rappresentato uno degli esperimenti più ambiziosi nello spirito del 68. Tra le proposte musicali, il jazzista Don Cherry, il pianista e compositore di musica contemporanea Paolo Castaldi e poi uno stuolo di artisti sorpresi fra generi molto vari ma comunicanti tra loro, come il progressive, la canzone d'autore, il folk revival, persino l'avanguardia. Ne cito alcuni: Eugenio Finardi, Ricky Gianco, gli Aria, Napoli Centrale, Nacchere Rosse, Tony Esposito, il canzoniere del Lazio, Claudio Rocchi, persino il mitico Living Theater, il gruppo americano di Julian Beck che aveva rifondato il concetto di improvvisazione teatrale. E con loro c'era anche un altro guru d'oltreoceano, quel Jerry Rubin, di cui era stato da poco tradotto uno dei manifesti della controcultura hippie, cioè Do It, tradotto in italiano ovviamente con fallo. La regia dell'evento era firmata da Renudo, una rivista underground che si era già cimentata in imprese del genere a partire dal 71, quando aveva lanciato il Festival di Ballavio in provincia di Lecco, un gigantesco picnic musicale con centinaia di musicisti spontanei, così li si chiamavano, e qualche nome di grido si fa per dire, cioè artisti noti per essere simpatizzanti del movimento. C'era Pino Masi, il cantautore di Lotta Continua, c'erano i Come le Foglie, rimasti tra l'altro solo nella memoria perché non incisero mai, anche se uno di loro, Attilio Zanchi, è oggi un affermato musicista jazz. C'era il rock blues dei Garibaldi e c'era Claudio Rocchi, esponente dell'ala mistica. La Tre giorni di Ballabio fu riproposta l'anno dopo nella convinzione che anche l'Italia era matura per i raduni pop. Quella volta fu scelto lo spiaggione sul Po a Zerbo, in provincia di Pavia. Fra mille difficoltà, e cioè il fiume in piena, l'accesso alla spiaggia quindi bloccato, il palco fu trasportato a mano da una quarantina di volontari pezzo per pezzo, ecco, quello di Zerbo fu un festival memorabile che attirò 30.000 giovani quando ancora una volta ne erano stati previsti dai 10 ai 15.000. Il pellegrinaggio stipò un'area di vari chilometri quadrati attorno alla località. I viveri andarono presto esauriti, i negozi alimentari della zona presi d'assalto, così che alcuni, come ad esempio la panetteria, fecero turni di notte. Gli organizzatori si rivolsero a una famosa fabbrica di yogurt, che stava a un chilometro dalla spiaggia, per chiedere provviste scontate. E come in un miracolo laico, si assiste alla moltiplicazione dei vasetti. Dalla fabbrica ne regalarono 10.000.
Accendarci a diversi detrattori il fatto che somigliava a una canzone di Crosby, Stills, Nash & Young. E noi ci diciamo, è vero!
Quello di Zerbo fu il primo vero festival pop italiano. Migliaia di tende lungo chilometri di spiaggia, in un campeggio estemporaneo, all'insegna di sesso, droga e rock and roll, così scrivevano i giornali locali. E come nel film Chocolat di 30 anni dopo, il parroco della cittadina diffidava i paesani dal recarsi sul fiume per non mescolarsi con il diavolo giunto da fuori. L'anno seguente, siamo nel 73, la festa di Renudo venne organizzata in una vallata denominata Alpe del Vicerè, provincia di Como. Fu un'edizione clandestina perché i permessi non arrivarono e dunque niente elettricità, niente acqua, ma grazie a 10.000 manifesti e a un passaparola, la festa, benché ufficialmente annullata, si tenne lo stesso. E per 5 giorni e 5 notti fu una pop occupazione, unplugged, cioè musica acustica e vita pre-industriale, un matrimonio perfetto per l'epoca. Poi, in realtà, l'ultimo giorno arrivò Battiato, portandosi dietro generatore e amplificazione, e per 24 ore si fece musica vera. Nel 1974 il salto verso il festival di grandi dimensioni, 60.000 presenze. Questa volta non più in campagna, ma dritto al centro della metropoli, Milano. Lì dove confluiscono giovani dei quartieri, delle periferie, studenti e gente scappata di casa da mezza Italia. Ma la filosofia di fondo fu mantenuta e se si chiedeva un biglietto di 500 lire per i 5 giorni del festival, chi non voleva o non poteva pagare aveva la possibilità di entrare da decine di accessi liberi perché la zona non era stata recintata. Parco Lambro dunque come territorio libero. Anche in quel caso il sindaco non diede i permessi, ma non mandò né vigili né polizia. La seconda edizione di Parco Lambro fu la più riuscita sotto il profilo della qualità musicale. Personaggi come Aria, Don Cherry, PFM, Battiato, Gaber e Dalla. Pensate che Dalla telefona a mezzanotte da Genova e chiede se poteva venire a cantare. Alle 2 del mattino era lì, sul palco. La chiusura di quell'edizione fu uno dei momenti più intensi nella storia dei concerti in Italia. Dal Circolo La Comune che omaggiava la canzone popolare e politica all'Internazionale riproposta dagli Aria nella maniera in cui Hendrix rifece l'inno americano a Woodstock. Dalla tarantella festosa della PFM alla provocatoria Maria di Gaber che in quella canzone rivendicava il primato del personale sul politico, come si diceva con un linguaggio tipico dell'epoca. La redazione di Renudo così rifletteva sulla seconda edizione di Parco Lambro, preparando i lettori alla imminente nuova edizione della festa. Scrivevano: «Noi, durante questa festa, abbiamo imparato diverse cose. Uno, che fra le cose che i giovani hanno trovato più positiva, è stata la riscoperta del ballo collettivo, del gioco corale, di tutto ciò che permette alla gente di esprimersi in prima persona. 2. Che lo spettacolo tradizionale è stato condiviso solo quando proponeva un livello di discorso artistico sopra la media. 3. Sono state spazzate via le illusioni demagogiche di quelli che dicono il palco è di tutti. L'insegnamento che ci è venuto da questa esperienza, scrivono quelli di Renudo, è che la grande maggioranza di coloro che vogliono andare sul palco a esprimersi sono dei megalomani frustrati che si sentono soddisfatti quando possono esprimere la propria creatività in spregio delle migliaia di persone che devono sorbirsi troppo spesso cose penose. Non dovete far altro che amare chi sta vicino e portar via un po' di spazzatura quando ve ne andate. Così John Sebastian si era rivolto alla platea di Woodstock nel 69, condensando in quell'annuncio i principi che animavano i raduni a base di musica, pace e amore, cioè amore e rispetto per l'ambiente e per il prossimo. 7 anni dopo, nel centro di una Milano non ancora da bere, quei principi sono calpestati e derisi, e delle belle speranze rimangono solo mucchi di detriti su cui si erge un cartello con su scritto «Fine corsa». Parco Lambro, nella edizione su cui ci stiamo concentrando oggi, 1976, ospita tutti i nuovi soggetti politici giovanili. Vede la prima azione scoperta dell'autonomia operaia e rimane nella memoria come una sorta di apocalisse del pop all'italiana, così scriveva Gian Domenico Curi. Una apocalisse travolta dal masochismo della devianza. Sono parole di Alessandro Carré.
Io volevo dirvi questo. L'altra sera c'è stato un momento molto bello quando ci siamo spogliati. Gli uomini, le donne, nudi, sembravano degli esseri infiniti in questo spazio, capite? È un momento in cui abbiamo intravisto il fatto che gli uomini sono anche esseri infiniti, no? E allora la riscoperta di questo corpo è diventato un fatto eversivo. Il giorno dopo siamo andati a sfasciare tutte le gabbie che, come diceva quel ragazzo prima, da stasera ci intrappoleranno di nuovo, no? Quindi esproprio, danza nudi, fumo, droga, sono tutti modi per andare all'amore, la lotta, la rivolta, sono tutti la riscoperta del corpo, tutti modi per andare fuori, capite? Invece adesso siamo rientrati dentro, sembra di stare in chiesa, ognuno viene a fare la confessione, perché ci pare che il livello del festival è stato degradato. Secondo me i compagni che hanno individuato proprio la rottura di questa gabbia del festival e l'esproprio hanno fatto capire che tutta la vita è quella di cui dobbiamo rimpossessarci, capite? E così tutti gli sballati che si sono spogliati l'altro giorno hanno capito la stessa cosa, capite? Quindi la mia proposta è questa: chiudere con queste assemblee del cazzo e cominciare una violenta tarantella e cominciare a ballare tutti quanti nudi in modo da concludere il festival, per esempio, no?
A 35 anni di distanza, Majid Valcarenghi, il fondatore di Renudo, ammette che sì, la terza edizione di Parco Lambro non si sarebbe dovuta tenere. Scriveva: «Per la prima volta ci siamo ritrovati a preparare un festival con la sensazione di ripetere qualcosa di conosciuto». È un'affermazione contenuta insieme a un breve saggio nel libro di Matteo Guarnaccia dedicato al sogno di Woodstock in Italia dal titolo Renudo, Pop e altri festival, edizione Volo Libero, pubblicato nel 2011. Insomma, si era istituzionalizzato proprio quando accadevano grandi cambiamenti. L'eroina stava disgregando il tessuto giovanile nelle periferie, un nuovo soggetto politico cinico e violento compariva ai margini del movimento. Era quell'autonomia operaia che avrebbe scelto di darsi visibilità e spazio politico attaccando il festival e i gruppi politici che lo sostenevano. E poteva finire molto peggio, scrive Valcarenghi. Dopo l'assalto allo stand dei polli, arrivò la polizia che schierò centinaia di celerini all'esterno del parco, mentre il servizio d'ordine interno, gestito da Lotta Continua, si piazzò a protezione dell'ingresso e per un po' i due eserciti si fronteggiarono in una prova di forza che avrebbe potuto scatenare l'inferno. Sono momenti di altissima tensione. Poi Valcarenghi si stacca dai cordoni, si avvicina a mani alzate verso la celere, chiedendo di parlamentare con il responsabile. Gli viene incontro un questore che dice: «Non siete in grado di mantenere l'ordine all'interno del festival e dunque dobbiamo intervenire noi». Il negoziato dura diversi minuti. E l'organizzatore del festival bleffa clamorosamente dicendo che sì, c'erano stati disordini, ma ora era tutto sotto controllo. Se i poliziotti fossero entrati, si sarebbero assunti la responsabilità di un massacro. perché la loro presenza avrebbe provocato gli autonomi, mettendo a repentaglio l'incolumità di donne e bambini, oltre agli altri presenti. Il questore si ritira per consultarsi con i suoi uomini a 50 metri di distanza. Quei minuti paiono ore. Poi arriva l'ordine della ritirata, a fronte dell'impegno a mantenere la calma nella festa. Nessuna ulteriore violenza sarebbe stata tollerata e la parola fu mantenuta da ambo gli schieramenti. Ricorda Valcarenghi, ero sicuro di aver evitato un massacro. Di quell'evento, Parco Lambro 1976, restano molte immagini per lo più in bianco e nero e un film dal titolo Nudi verso la follia, che prende spunto dal nudismo ostentato dei molti partecipanti, una cosa che tra l'altro ha indotto vari osservatori a paragoni con l'inferno dantesco rappresentato da Gustave Doré. La regia è di Angelo Rastelli su materiale girato da Alberto Grifi, storico cineasta fra i protagonisti del filone sperimentale. Il film alterna esecuzioni musicali, scene di ordinaria follia e interviste a chi c'era. Ed è la musica ribelle, che ti vibra nelle ossa, che ti entra nella pelle, che ti dice d'uscire, che ti urla di cambiare, di mollare le menate e di metterti a lottare.
Musica ribelle era... traeva questa incredibile energia proprio anche da questa sensazione di essere un'avanguardia rivoluzionaria, di avere trovato un modo per comunicare uno scopo, un senso. Quando si parla di quell'epoca è facile considerare tutto un delirio, se non si tiene conto di quanto veramente fosse forte la sensazione di essere padroni del proprio destino, di essere attivi e non passivi, di stare costruendo qualcosa, di essere parte di un movimento vero. E questo era una forza incredibile, una cosa che dava a ognuno motivazione, senso, scopo. Credo che questo facesse anche molta paura, se no non mi riuscirei a spiegare il tipo di generale, diciamo, di passività, di partecipazione accettante che c'è in questo momento.
Se accendete tutti quanti un fiammifero è uno sballo pazzesco, così Eugenio Finardi si rivolge al pubblico prima di intonare la sua musica ribelle. Per alcuni fu un momento di psicanalisi collettiva e le assemblee in cui la gente prendeva la parola furono per molti il momento più qualificante. Qualcuno afferma dal palco che qui c'è gente che ha fatto chilometri non per sentire della musica, tantomeno della musica preorganizzata, messa dall'alto, ma per discutere e gestire in prima persona questi momenti importantissimi. Ma dalla platea c'è qualcun altro che sbotta, vogliamo la musica? E l'anonimo arringatore risponde dal palco, ecco, davanti ai fatti che sono successi oggi, uno che dice vogliamo la musica dimostra una totale incoscienza politica, scusa compagno. In un altro momento sono le donne a prendere la parola, ma non c'è accordo nemmeno allora. Ci siamo conquistate questo spazio faticosamente e ora lo dobbiamo gestire come vogliamo noi, senza programmi preorganizzati da altri. Un'altra le strappa il microfono e precisa, non è vero che ce lo siamo presi il palco, ce l'hanno dato. E vai con la repressione che da fuori si riproduce anche dentro il festival, specchio di contraddizioni ormai insanabili. Concerti a parte, come scorrevano le giornate a Parco Lambro in quell'arco di tempo che va dal 26 al 30 giugno 1976? Allora, c'era una tenda per ogni attività ritenuta importante. Yoga, massaggi, animazione, teatro, cinema, spazi liberi per musica spontanea, cucina povera, cucina macrobiotica, e poi gli stand delle associazioni politiche che avevano collaborato all'organizzazione, Partito Radicale, Lotta Continua, la Quarta Internazionale, Falce e Martello, la rivista anarchica A, Umanità Nova e la rivista di autonomia operaia Rosso. Parco Lambro svela il carattere illusorio di molte utopie coltivate in quegli anni, come ad esempio la possibilità di autogestirsi in migliaia, oppure di superare qualsiasi idea di professionismo, visto come una imposizione di canoni decisi da altri, in nome di un dilettantismo secondo cui tutti sono artisti e hanno il diritto di esprimere se stessi. Autonomi e frange sciolte, tra cui alcune avanguardie di quelli che saranno presto etichettati indiani metropolitani, lanciano l'assalto a uno stand di polli e patatine surgelate per praticare l'appropriazione proletaria e danno vita a un grottesco potlatch in cui si giocava a pallone con i polli rubati mentre lo spettacolo andava avanti. L'evento verrà descritto come una metafora del benessere, dell'abbondanza di merci in grado di tentare chiunque, specie chi non è in condizione di permettersele. Autonomi dunque come piccole fiammiferaie che finalmente hanno preso coscienza e anziché contemplare rassegnate la vetrina piena di buone cose da mangiare, la sfondano e portano via tutto quello che riescono.
Stanno ritornando i polli così, come pensate di distribuirli?
I polli appena sono cotti, chi sarà pronto avrà il pollo cotto, però voi chi siete?
Noi siamo dell'organizzazione, stiamo girando il film e stiamo filmando tutta la cosa in modo così democratico, facendo vedere
la storia è questa, qui di storie democratiche ce ne sono veramente poche, perché i compagni, almeno non so se tu sei dell'organizzazione capirai bene, hanno girato, attenzione che l'olio è bollente, hanno girato con le spranghe per le tende a ritirare la roba che i compagni avevano espropriato e la stanno vendendo agli stand. Per cui qui di democratico non c'è un cazzo. E quando i compagni, quelli dell'organizzazione, si incazzano con noi perché abbiamo fatto l'esproprio, dico, non solo l'esproprio qui bisogna fare, ma bisogna far saltare tutta questa organizzazione di merda che di festa, di autogestione non c'è un cazzo qui. Qui non c'è proprio un cazzo di autogestione e ce la dobbiamo creare noi. Se sei dell'organizzazione, fatti un po' i tuoi calcoli.
Il fatto è che il pubblico delle feste è cambiato ed è la presenza dei giovanissimi sottoproletari a suonare la sveglia del cambiamento. Ragazzi inquieti, disperati, accomunati dal credo nel no future, nessun futuro possibile. E ragazzi di certo in grado di sottoscrivere quella citatissima affermazione dello scrittore Paul Nizan: avevo 20 anni e non permetterò a nessuno di dire che questa è l'età più bella della vita. Non sono più i figli della classe media, ma quelli del sottoproletariato di massa a riempire i festival. Una differenza rispetto ai movimenti di nicchia degli anni 60 è che i circoli del proletariato giovanile si espandono nelle borgate e nelle periferie delle grandi città, dove la disgregazione è maggiore. Pasolini parlava di centralismo della civiltà dei consumi, che genera bisogni indotti ai quali chi non può soddisfarli ricorre con l'autoriduzione, la spesa proletaria, rivendicando il diritto di godere degli stessi beni. La liberazione finisce per essere disponibilità di beni, consumo tout court. Attraverso la lotta politica si vuole contraddire il principio base dell'economia di mercato. Non ti pago, ma ti voglio lo stesso. Felicità, parafrasando i personaggi dei Peanuts, è un disco o un impianto stereo. Queste cose mi danno gioia, la società me li nega e dunque sono bisogni radicali, rivoluzionari. Se li soddisfo prendendomi le merci, io sono rivoluzionario, compio un gesto rivoluzionario. Insomma, il vogliamo tutto di Nanni Balestrini riassume un po' in uno slogan il protagonismo di allora. Sono gli anni in cui aveva molto seguito la teoria dei bisogni dell'ungherese Agnes Heller, allieva di Lukács. Ed ecco che il presente si snoda all'insegna di slogan come la musica si sente, il biglietto non si paga, o riappropriamoci della musica. E sulla scorta ecco, di queste idee erano nati, sbocciati un po' ovunque, i festival pop e i festival di nuove tendenze, da Viareggio a Palermo, dalle terme di Caracalla a Villa Panfili a Roma, da Napoli a Licola. Ma il bel gioco dura poco. E se Woodstock ha cantato il De Profundis alla generazione che ne ha assunto il nome, l'atto finale del proletariato giovanile, una denominazione unica al mondo che distingue l'avventura italiana fra tutte, ecco, l'atto finale di quella generazione si recita nella Milano di Parco Lambro. Lì non è più la musica al centro dell'attenzione, bensì un pubblico che vuole gestire direttamente le proprie scelte.
Dall'altra parte c'era un altro festival, c'erano degli altri compagni che suonavano molto bene e ad ascoltarli c'erano, ti dico, al massimo 200 persone. Di là sembrava il festival alternativo, no? Cioè i poveri, qua ci stanno i ricchi e là ci stanno i poveri. È inutile che Valcarenghi dice non è un palco di serie B, è un palco di serie B.
Ma con quello lì, con questa gente, le 20.000 o 30.000 persone che c'erano ieri sera, si paga il festival, no? Si paga la musica per tutti.
No, la musica per tutti a me non me ne frega un cazzo, perché la musica per tutti è quando ce la facciamo tutti. Per me Don Cherry non è musica per tutti, perché quando tutti con le fiaccolette accese, non so, succedeva il minimo casino, le fiaccolette andavano subito a fanculo, cioè lì di impegno, di volontà, di musica per tutti non ce n'era proprio l'ombra.
I giovani proletari contestano gli spettacoli musicali e tutte le merci che gli organizzatori contano di vendere. Panini, birra, libri e dischi di sinistra. Formano cortei interni, chiedono l'abbassamento dei prezzi, discutono in assemblea della lotta. Fermano i concerti, aprono con la forza i camion e distribuiscono a tutti gelati, patatine e polli. È la presa del potere da parte del popolo, un po' come l'assalto ai forni dei Promessi Sposi. È il rifiuto delle convenzioni sull'arte che stabiliscono chi suona e chi ascolta. Dall'interno del movimento si cerca di smontare questo romanticismo all'acqua di rose, come scrive Gianfranco Manfredi in un articolo nella rivista L'Erba Voglio. Di solito si contrappone alla musica commerciale la musica collettiva, quella che cioè ricrea il rito. Musica collettiva spontanea, tamburi battuti in cerchio fino alla noia, o musica cosiddetta di partecipazione. Questa, scrive Manfredi, è una delle mistificazioni più grosse che il movimento abbia partorito. Ma quando Elvis Presley a Las Vegas, durante l'esecuzione di Love Me Tender, scendeva dal palco a baciare le giovani e a farsi baciare, questa era partecipazione. Il trucco di far battere le mani alla gente o di farli cantare in coro è noto alle suore quanto a Bing Crosby. E qui si chiude la citazione di Gianfranco Manfredi. In una situazione, cioè, in cui alla musica si chiedeva di rappresentare l'unità della gente, la possibilità di esprimere punti di vista personali da parte dei musicisti erano precluse in partenza e funzionano meglio quei momenti di falsa partecipazione a cui si ricorre con trucchi del mestiere. Il pezzo facile di sicuro effetto.
Sono quei bisogni di avere un comunismo reale, compagni. Allora non a caso ieri noi si diceva che la festa è finita, o è finita una festa che non coinvolge nessuno, una festa che isola, perché è una festa che rimane sempre comunque in schemi borghesi, compagni. Il fatto che noi ci troviamo insieme e discutiamo e poi continuiamo a mantenere strutture che di fatto non sono guerra, attacco allo Stato, attacco a quello Stato che ci incula, compagni, e che ci ghettizza anche in queste feste, vuol dire che noi di fatto qua dentro non combiniamo niente, compagni. Questo cosa significa? Significa che la festa nuova, la festa che ci fa stare insieme, compagni, è la festa della lotta. È la festa della lotta, e quindi la festa del... Cioè dico, è far una festa allo Stato, proprio per dirlo in termini precisi.
L'epilogo di Parco Lambro segna la svolta militarizzata di una frangia della cultura antagonista che abbandonerà gli spazi pubblici per scegliere clandestinità e autoisolamento e divenire facile preda della lotta armata e della tossicodipendenza. Così scriveva Andrea Valcarenghi, che all'epoca appunto si chiamava Andrea, poi ha cambiato nome in Majid. Era il 77, scriveva un libro dal titolo Non contate su di noi, pubblicato da Arcana. Così Valcarenghi, fondatore di Renudo. L'immagine maggioritaria è stata quella del festival con la chiave inglese alla cintura, la violenza nel vendere e nel comprare il panino, la violenza nel comunicare e comunicarsi le cose, la violenza di chi salendo sul palco deve riuscire a realizzare l'obiettivo di domare il pubblico o rischiare di farsi sbranare, la violenza del pubblico impotente nel creare, pronto invece ad esigere e ad abbattere. Amore e odio verso il mito, amore e odio verso l'organizzazione da cui ti aspetti tutto, ma verso cui provi insofferenza se non sei soddisfatto. E così, conclude Valcarenghi, torniamo alla mamma, al rapporto tipico figlio-genitori. Insomma, è il festival come format che non ha più senso, e infatti morirà. E con esso anche i concerti rock, che saranno cancellati per 2 lunghi anni dopo le Molotov esplose durante l'esibizione di Santana a Milano. I concerti riprenderanno poi nel 79 con i 60.000 di Firenze per Patti Smith. Da quelle feste emergeva solo un primo caotico segnale di quel che aveva preconizzato Andy Warhol, e cioè che ognuno può essere famoso per 15 minuti, eroe per un giorno. Le cavie di Parco Lambro furono malmenate e rimesse a posto, ma il bisogno di creatività, misto a esibizionismo, ha continuato quello sì, a serpeggiare sotto i riflettori dello spettacolo, fino a esplodere nel terzo millennio come componente fissa dei palinsesti televisivi.
Il 30 giugno 1976 si conclude a Milano la terza e ultima edizione della Festa del Proletariato Giovanile di Parco Lambro. Paolo Prato l'ha raccontato a Wikiradio.
A cura di Loredana Rotundo con Antonella Borghi, Lorenzo Pavolini e Francesca Zammarelli. Per riascoltare, per scaricare e per saperne di più, wikiradio.rai.it. Se volete scriverci, wikiradio@rai.it.